Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna. Siamo sempre più vicini a un match che attendiamo con grande curiosità, fra le altre cose. Il match con la Regina di sabato pomeriggio al Tardini, ore 14, ve lo ricordo, si può ascoltare su Radio Parma. Come sempre, collegamento dalle 13.45, Regina capolista, Regina un po' turbata dal blitz della Guardia di Finanza. Vedremo, lo scopriremo, perché oggi tra l'altro abbiamo proprio un collegamento con un giornalista di Reggio Calabria, quindi più tardi ne sapremo di più, capiremo anche che aria tira in casa Regina, ma a noi interessa soprattutto capire che clima si respira invece al centro sportivo di Collecchio, dove Fabio Pecchia in questi giorni sta facendo un po' la conta di disponibili e indisponibili. Vedremo chi sarà in campo. Oggi proveremo a capire qualcosa di più. Ne parleremo con tanti nostri ospiti in scaletta. Vi ricordo, prima di tutto, il numero per scriverci via WhatsApp oppure in alternativa SMS, ma sempre meglio WhatsApp, 333-9200-170. E vi faccio una domanda, o meglio, completate questa frase. Contro la Regina vorrei un Parma che, puntini puntini, visto che abbiamo parlato tanto di come è stata la prestazione a Pisa e ci siamo in tanti, vi siete divisi sulle considerazioni, a qualcuno il Parma è piaciuto, a qualcuno no, a qualcuno sono piaciute alcune cose, altre meno, quindi vorrei un Parma che, puntini puntini, ovviamente contro la Regina, non so, vorrei un Parma che finalizzasse meglio le occasioni, vorrei un Parma che fosse più attento in difesa, vorrei un Parma che avesse più carattere. Ditemelo al 333-9200-170. Poi dopo parleremo anche della formazione. Però intanto, prima di appunto addentrarci su quelli che saranno i dubbi di formazione, proviamo un po' a capire dove, dal punto di vista mentale e anche tecnico, deve migliorare questo Parma, che comunque, ce lo stiamo dicendo un po' da inizio stagione, inutile negarlo, sicuramente ha fatto passi in avanti rispetto allo scorso campionato. Lasciamo stare la stagione della retrocessione in Serie A, che non fa testo, nel senso che è difficile paragonarla al campionato di Serie B. Campionato di Serie B che è arrivato quasi ad un quarto del suo svolgimento, insomma c'è ancora tempo. Però, come abbiamo ribadito più volte nel corso di questa settimana, attenzione perché siamo a meno 5 dalla Regina, scivolare a meno 8 non sarebbe il massimo, detto che l'anno scorso una squadra come il Monza aveva recuperato molti più punti, poi è andata ai playoff e ha vinto, però non credo, ad esempio, tanto per citare le due che invece hanno ottenuto la promozione diretta, Lecce e Cremonese, non credo che siano mai state a meno 8 dalla vetta. Ma è un'opzione che noi non vogliamo neanche considerare, perché ci auguriamo naturalmente che il Parma batta la Regina imbottita di ex, Colombi in porta, Gagliolo in difesa e Hernani a centrocampo. Hernani è stato un pacco che è stato fatto rimbalzare un po' di qua e di là quest'estate, sembrava che non lo volesse nessuno. Pippo Inzaghi, altro ex peraltro, sembra averlo rigenerato, detto che insomma è un giocatore che comunque in Serie B ci sta assolutamente, anche in Serie A non ha fatto malissimo, poi non è neanche, insomma sì, le pecche, i suoi difetti li ha, infatti ha fatto bene poi nella stagione più disastrosa del Parma, quella della retrocessione l'anno scorso a Genoa, è stata una comparsa. Allora, ecco un po' dei vostri messaggi subito. La mia domanda era, vorrei un Parma che, puntini puntini, voi completate la frase, vorrei un Parma che vinca contro la Regina. Questo assolutamente, come dare torto a questo radioascoltatore. Ampo60 dice, contro la Regina vorrei un Parma, anche qui lui vuole un Parma che ottenga la vittoria e basta. Anche con un autogol di Gagliolo al 96esimo, forza Parma. No dai, povero Gagliolone, lui almeno risparmiamogli questa cosa, va bene anche di un altro. Penso che siamo tutti d'accordo, ma anche perché Gagliolo è uno di quei giocatori che tutto sommato ha lasciato un ricordo positivo al Parma. Poi lui non se ne sarebbe neanche andato, è stato messo alla porta. Giocatore non particolarmente dotato tecnicamente, ma giocatore che ci ha messo sempre l'anima per il Parma e comunque ha fatto anche a tratti delle ottime cose, devo dire, sia su, sulla fascia, quando è stato schierato a sinistra come, diciamo, terzino bloccato, sia come difensore centrale. Devo dire che, insomma, possiamo avere solo che buoni ricordi di Gagliolo. Credo abbia segnato anche a Torino in quel 3-3 contro la Juve, potrei dimenticarmi. Sicuramente aveva segnato Barilla, doppio ex, che ha parlato prima di questa partita, ha detto: tiferò per la regina anche se il mio cuore è diviso. Vabbè, ci sta, doppio ex, è di Reggio Calabria, insomma, concediamoglielo. Altro ascoltatore: vorrei un Parma che anche qui ottenga la vittoria contro la regina, senza se e senza ma. Basta, e dico basta, regalare gli ultimi minuti agli avversari, battere la regina con convinzione e determinazione, e dobbiamo essere più incisivi sotto porta. Effettivamente, convinzione, determinazione, incisività sotto porta sono tutte cose di cui questo Parma ha bisogno, tutte cose che il Parma deve trovare. Allora, prima di parlarne anche con il nostro primo ospite, intanto continuate a scrivermi ovviamente al 333-920-0170. Facciamo il punto in casa Parma con il servizio di Alberto Rugolotto.
Il senso tattico e gli inserimenti di Ansaldi, la fisicità di Sommo, la freschezza e la corsa di Aino. Fabio Pecchi ha chiamato a scegliere in vista della regina. Sabato al Tardini arriva alla prima della classe, nettamente la miglior difesa e il secondo miglior attacco del campionato. E il tecnico crociato deve fare i conti con una mezza emergenza a centrocampo. Juric, uno dei gialloblu in crescita nell'ultimo periodo, è squalificato, mentre per Bernabé potrebbe esserci solo un recupero last minute, che al momento appare molto difficile. E poi c'è quell'ormai annosa coperta corta e mediana, adatti alla mano, tutt'altro che risolta nell'ultimo mercato. A Collecchio si lavora lontano d'occhi indiscreti, ma la soluzione più probabile è una maglia da titolare per Ansaldi al fianco di Esteves. L'argentino è duttile ed esperto, sa cosa fare in varie zone del campo. Nel secondo tempo di Pisa è stato schierato proprio lì in mezzo, proponendosi anche in attacco con un paio di inserimenti al limite dell'area e un tiro pericoloso. Un'alternativa pare essere Soma, sorpresa, schierato esterno alto contro i nerazzurri. Pecchia aveva però deciso di sostituirlo all'intervallo e non di piazzarlo a centrocampo proprio al posto di Juric. Evidentemente in quel ruolo non convince. Rientra dalla squalifica Aino, il ventenne francese aveva dimostrato gamba e piglio, e Pecchia non ci pensa due volte nel lancio dei giovani. Sullo sfondo rimane anche l'ipotesi del Prato, ma in difesa a destra è stato finora una certezza. Contro la regina degli ex, oltre a Pippo Inzaghi, il portiere Colombi, Obi, Gagliolo e Darnani in prestito dal Parma, va anche risolto il rebus attacco, uno tra Tutino, Benedigia che lo stesso Aino dal primo minuto. In difesa invece Osorio rimane in vantaggio su Cercati nel caso Romagnoli non dovesse recuperare.
Palla in tribuna.
E insomma, qualche dubbio c'è, non tanto perché la rosa è ridotta ai minimi termini. Proviamo a dirimerlo, almeno noi qui, insomma, poi Pecchio ovviamente avrà le sue idee, ci mancherebbe, però noi ne parliamo con Francesco Monaco. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Allora Francesco, come ho chiesto a tutti i radioascoltatori, vorrei un Parma che, tu che Parma vorresti contro, cosa vorresti che facesse in particolare, dove migliorasse questo Parma?
Allora, il Parma deve migliorare nel senso che deve fare una partita, come si dice in politica, di lotta e di governo. Cioè, deve essere determinato, deve accettare i duelli fisici, la battaglia tipica della Serie B, però con delle idee, però ragionando, però tirando anche possibilmente in porta meglio di come ha fatto a Pisa, perché a Pisa ha tirato in continuazione, però lo specchio della porta l'ha preso pochissimo. Serve, secondo me, il miglior Parma, un Parma che non abbiamo ancora visto e soprattutto non abbiamo ancora visto per i 90 minuti. Noi continuiamo a dire, più passano le partite, che il primo tempo di Bari, il primo tempo di Ascoli, il secondo tempo della tal partita, c'è bisogno di un Parma che faccia il Parma dal primo all'ultimo minuto, fermo restando che ci saranno delle fasi della partita in cui ci sarà da soffrire, perché c'è in campo l'avversario del primo in classifica con la miglior difesa, quindi sappiamo che è una partita tosta, però appunto io vorrei un Parma di lotta e di governo.
Partita tosta, l'abbiamo detto, regina a più 5,
voce.
Figurati, regina a più 5 sul Parma. Allora, questa è la classica partita da non perdere, direi, però attenzione, perché poi con questo ragionamento si rischia forse di accontentarsi del pareggio. Io onestamente, se avessi un euro da scommettere, lo metterei sul pareggio, te la dico così, di questa partita. Mi sembra la classica gara dove tutto sommato, se, soprattutto se non si dovesse sbloccare presto il risultato, poi forse un po' come mi è sembrato a Pisa, il Parma forse ha avuto un po' di convinzione in più, al Pisa alla fine il pareggio andava bene, però ecco, con la Regina credi che ci sia questo rischio, cioè che poi alla fine il Parma si accontenti del pari? Alla Regina sicuramente schifo non farebbe il pareggio al Tardini, anzi.
Sì, tra l'altro credo che non abbia mai pareggiato, forse ha pareggiato una partita solo alla Regina. Ma
confermo,
Parma,
no, mai pareggiato.
Ecco, il Parma, quindi a maggior ragione, essendo comunque non avendo mai pareggiato, sicuramente, diciamo, insomma, la classifica dice che ha più da perdere il Parma della Regina.
Assolutamente.
Quindi alla Regina il pareggio in fin dei conti andrebbe bene, il Parma non ci potrebbe sputare sopra, poi bisogna vedere che tipo di partita viene fuori, perché ci sono pareggi e pareggi. Pareggio da parte del Parma comunque in termini di classifica e di prospettive rimanderebbe il definitivo salto di qualità che io aspetto e che molti tifosi aspettano, diciamo quello definitivo, quello che certifica il Parma come squadra in grado di lottare tra le prime. Non voglio dire altre cose, però io sto aspettando il salto di qualità che certifichi che il Parma può lottare con le prime. La terza ipotesi non la prendiamo in considerazione, perché dopo poi sarebbe uno sprofondo meno 8 e francamente non ci voglio neanche pensare. Sicuramente il Parma gioca per vincere, cioè prima di vedere che il pareggio può star bene a tutte e due ne devono succedere tante di cose. Io a questo non ci credo. Ecco, una cosa bella che ho visto del Parma fino adesso è che prova a vincerle fino in fondo. Quindi se sarà pareggio non sarà certo una disgrazia, perché comunque i pareggi sono un punto, no? Ogni tanto si dice Parma ha pareggiato 4 partite, sarebbe stato meglio vincerne 2 e perderne 2 perché avresti 6 punti anziché 4, avresti fatto 6 punti anziché 4. Io ci credo fino a lì. Questa teoria.
Bravo.
Perché comunque se perdi 2 partite, le squadre con cui perdi,
esatto,
no? Anziché pareggiare,
esatto.
Cioè se il Parma avesse battuto Pisa e Perugia, ma avesse perso con Genoa e con l'altra squadra con cui ha pareggiato, e il Bari, vorrebbe dire che il Genoa e il Bari hanno 2 punti in più in classifica. Quindi insomma, andiamoci piano con questi ragionamenti. E poi perdere non fa mai bene. Vinci 3 partite, ne perdi una, è diverso che pareggiarne 4.
Sì, anche poi in un campionato così, dove alla fine si ci gioca spesso la posizione per i scontri diretti, mica scontri
diretti. Esatto, io tra l'altro ci guardo moltissimo a questa cosa di scontri diretti. Mi veniva in mente, quando parlavi di Gagliolo, il famoso gol che segnò a Frosinone fu importantissimo proprio per la posizione, no, in cui si trovarono poi allo sprint finale Parma e Frosinone, col Parma in vantaggio nei scontri diretti per un gol in più, il gol segnato in trasferta da Gagliolo. E quindi insomma, per tornare al discorso che facevi tu, degli ex in campo sicuramente Gagliolo sarà, diciamo così, dovrebbe essere il più applaudito. Ecco, poi dopo
Sugli ex c'è un nostro tifoso, che c'è radioascoltatore tifoso, che ha scritto: ci sta che Barilla tifi Regina e di Reggio Calabria esordito in acqua,
certo,
da Regina, con noi però ha sempre dato l'anima e ha sempre chiuso le partite con la maglia sudata, grande.
Infatti,
tra l'altro dice che è suo coetaneo. Poi dice: stesso discorso per Gagliolo, non per Hernani. Insomma, Hernani così ha lasciato un po' forse di amaro in bocca, diciamo così, nei tifosi. Anche questo.
Sì, Hernani il primo anno, insomma, ha fatto vedere delle qualità, però
è
un giocatore estremamente lento. E sì, ci si dimentica che l'anno della retrocessione ha fatto 7 gol, che non sono assolutamente pochi, però effettivamente è stata un'annata talmente disastrosa che anche lui ha naufragato insieme a tutti. Cioè Hernani, anche se sabato dovesse fare una buona partita, non lo rimpiangerei mai, ecco.
Non lo rimpiangi neanche adesso che ci manca Juric, così lanciamo un altro argomento, e dobbiamo scegliere fra Aino, Som o un Ansaldi fuori posizione. Tu chi metteresti?
Allora, qui ci possiamo discutere per una vita e Pecchia magari ci sorprenderà, perché secondo me le alternative sì, sono quelle, però Aino che come garra, come passo, fisicità, sì. come passo potrebbe farsi preferire, ma tatticamente lo vedo ancora un po' ingenuo, nel senso se lo metti in mezzo al campo, poi c'è anche il discorso dei cartellini, è stato molto ingenuo nel prenderne due in 20 minuti contro il Frosinone. Se parte dall'inizio in posizione centrale, considerando che Juric il cartellino giallo lo prende sempre, che Stevez lo prende sempre, lo prenderebbe anche lui e sarebbe ancora più condizionato. Il vice Juric è Son, però francamente non lo so. La prestazione negativa di Son a Pisa come esterno sinistro, dopo che comunque in altre partite in cui è stato impiegato nel suo ruolo non ha mai convinto, affidargli le chiavi del centrocampo nella partita contro la capolista cioè, sarebbe come dire è l'ultima chiamata, ragazzo, dopodiché sì. Cioè,
secondo me l'ha già passata da un po' l'ultima chiamata, guarda, Ampo 60 sì, però, mentre... no vai, finisci Francesco.
No, io stavo dicendo la logica sarebbe quella, con il ragazzo in queste condizioni che immagino anche possa avere morale sotto i tacchi dopo l'ennesima tra virgolette bocciatura, ha più senso a questo punto, se devi mettere un giocatore fuori ruolo, affidarti ad Ansaldi, così fai il blocco argentino, gioca insieme a Estevez con Valenti dietro, con Cicinzola in porta e andiamo di mate, no? Che adesso vale, va molto di moda dire compagni di mate, Osorio non è argentino ma è comunque sudamericano, forse delle tre la più logica è quella con Ansaldi.
Col Pisa avevamo sei sudamericani in campo a un certo punto.
Ebbene, ma infatti va benissimo, cioè
si capiscono la regina, bene.
La regina, anche la regina comunque ce n'ha, perché a Rivas, appunto a Hernani, insomma, qualche sudamericano ce l'hanno anche loro. E Santander, no, oh, giuro che non so Santander, magari è spagnolo, cioè, non è che posso sapere tutto. Comunque no, ti dicevo, per me direi a questo punto 40 Ansaldi, rimangono 60, 35 Som, e 15 quello che è il
sì, paraguayano Santander,
Santander, quindi sì, comunque sì. Sempre sudamericano, quindi sicuramente non ha scelto la giornata migliore Juric per farsi squalificare,
no, poi ingenuamente
si è arrabbiato molto con Cicinzola, se sì. Hai fatto caso, perché sì, è stato un rinvio con le mani, sì. E Cicinzola ha lanciato Juric, ma gliel'ha data un po' lunga, è arrivato prima il giocatore del Pisa, quindi Juric in maniera anche abbastanza per inerzia gli è andato addosso prendendo il giallo, e poi come dire a Cicinzola, se me la lanci meglio sì. Ci arrivo io e non prendo il giallo, sì. Mi fa solo piacere sapere che comunque di questi tempi un anno fa Juric era messo in croce da tutti, adesso ci strappiamo le vesti perché non gioca.
È vero. Per me,
abbiamo un po' sì. Troppa fretta di dare giudizi certe
sì.
Volte.
Questo è vero, sì. Forse andava inserito anche lui più gradualmente.
Per carità, no, non è che lui giocasse bene e il pubblico non capisse. Per carità, ha avuto anche lui bisogno di ingranare, ha fatto sicuramente partite da dimenticare, però meglio di quello, cioè è stato battezzato
come Osterwolde.
Sì, Osterwolde tra l'altro è anche molto più giovane, anche lì sono ben contento che faccia titolare. Tu avresti detto all'inizio stagione
no.
Avremo...
No, per me c'era una falla sulla sinistra.
Titolari.
No,
infatti. Dai, quindi voglio dire, la cosa principale, che poi dopo possiamo, è bello parlare del calcio durante la settimana, immaginarsi tante cose. Cioè, abbiamo una squadra che è comunque... nella parte sinistra della classifica, ha perso una sola partita, sta facendo vedere cose inaspettate, tipo Valenti titolare, tipo Osterwolde titolare, tipo Inglese rigenerato comunque che ha già fatto 4 gol, mancano i due giocatori più forti che abbiamo. Vázquez non si è ancora acceso e Bernabé, per quel poco che ha giocato, ha fatto vedere di avere problemi tattici e forse anche caratteriali che l'anno scorso non aveva. Io credo che per vincere e per fare il definitivo salto di qualità serva come minimo il miglior Vázquez, quindi che si accenda, che tiri in porta e che sia più continuo, perché a Pisa ha giocato bene, ormai lo conosciamo, però deve entrare nel vivo nel vivo dell'azione, non dal punto di vista del centrocampista, che lui è nel vivo dell'azione quando non si prende le sue pause, ma negli ultimi 16-20 metri. Ecco, lì deve essere decisivo.
Sì. Allora, ti leggo un po' di messaggi.
Vorrei dire altre parole, poi se avrò altro tempo le dirò, se no aspettiamo che rientri e poi vediamo.
Insomma, sì, capiremo. Allora, guarda, proprio quando hai iniziato a parlare di Aino, Ampo 60 ti chiedeva un giudizio, lui dice: penso che sabato sarà titolare, un po' irruento ma forte. Guarda, anche io me lo aspettavo titolare finché non ho ascoltato la tua considerazione, che mi ha portato un po' dalla tua parte, però non mi stupirai se lo fosse, ma effettivamente, come hai detto tu, c'è il rischio di avere poi l'handicap di un giallo, se non peggio, durante la partita.
Io vedo che giocare fuori ruolo, tra virgolette, all'esterno è una cosa. Giocare interno di centrocampo è un ruolo molto più delicato. Quindi, secondo me, Aino non è ancora pronto per prendere.
Però guarda, i nostri radioascoltatori sono esasperati da Som. Dicono: Som, no, sì, basta, no. Se vuoi fare il risultato non puoi schierare lui.
Hanno perfettamente ragione, ci mancherebbe altro.
È abbastanza esasperante lui con quel ritmo lì.
Per quello ti dico che vedo forse più Ansaldi. Aino, sì. Se non fosse stato espulso contro il Frosinone, ok, era una situazione particolare, c'era da difendere il risultato, hai preso il gol del 2-1 che ha riaperto la partita, però lo vedo ancora un po' troppo acerbo nel gestire la sua fisicità. Per quello dico che potrebbe essere un rischio farlo giocare centrale, però sicuramente finora ha ben impressionato.
Sì.
Quindi non lo so, non è che non vorrei essere il pane e pecchia, vorrei essere, nel senso che mi piacerebbe almeno per una settimana allenare il Parma, però sì, le alternative paradossalmente ci sono, perché comunque gli uomini ci sono, la scelta che farà sarà, spero, quella giusta, anche secondo me in ordine di preferenza Ansaldi, Aino, Som, dal punto di vista dei tifosi, quindi anche mio, dal punto di vista della logica di ruolo, forse sarebbe Ansaldi, Som, Aino.
Forse magari partire, non so, ma anche partire con Som, che ripeto si fa storcere il naso, però partire e poi cambiarlo all'intervallo, magari tenerti Ansaldi anche come alternativa sugli esterni.
Perché il problema è che è una partita molto delicata, sarà lo stadio pieno, 3.000 tifosi ospiti, Som sbaglia il primo pallone, comincia a venire una situazione, lui stesso si sentirebbe probabilmente ancora più sotto pressione.
Totalmente inadeguato.
Non partirei con Som.
Su Som, Francesco, mi viene in mente una vecchia frase di Ciccio Graziani, parafrasando, cioè non è colpa tua ma di chi ti ha messo lì, ecco, perché è veramente un giocatore che purtroppo è stato pagato carissimo, ma è inadeguato.
Io vorrei fare una domanda alla società, alla quale nessuno mi risponderà mai, forse uno che ti può rispondere off records è Alessandro Lucarelli, ma io vorrei sapere: quando gioca titolare e capitano nell'Under 21 Svizzera, qualcuno del Parma lo va a vedere? Perché voglio dire, ok, è l'Under 21, però la Svizzera in campo giovanile sta facendo un lavoro eccezionale da almeno 10-15 anni. Il capitano vuol dire che hai anche una buona dote di personalità da mettere in campo. Io sarei curioso di sapere che relazioni ci sono rispetto a quando lui gioca con la sua nazionale, dove evidentemente ha un rendimento diverso, perché continuano a chiamarlo.
Davvero, punto di domanda. Altri messaggi che leggo, allora vediamo, ce n'ho tantissimi. Ti giro questa considerazione: penso che ci sia anche l'opzione del Prato a centrocampo con Osorio terzino destro. Del Prato a centrocampo l'ha fatto in passato, ma non lo so, secondo me Pecchia lì non lo vede tanto.
Allora, la cosa di Del Prato a centrocampo l'ha proposta Federico Delle Donne a Bar Sport lunedì sera. Sì. È un grande tifoso, grande conoscitore, è crociato 63 delle pagelle in dialetto sulla Gazzetta. E Del Prato, l'assist a Camarà, da cui è nato il rigore, è una palla di prima che Del Prato ha imbucato dentro l'area in posizione da centrocampista. non era un cross dalla fascia, era proprio un'azione da centrocampista, quindi lo sa fare. Mettere Osorio a destra e Del Prato in mezzo a fare lo Juric vuol dire cambiare di ruolo due giocatori.
Allora c'è Koulibaly, aggiungo io, da mettere a destra nel caso.
Se per quello c'è Koulibaly, però...
ci fidiamo?
Parliamoci chiaro, chi è stato in termini di rendimento complessivo il più affidabile di tutti i giocatori schierati da Pecchia in queste prime partite?
Del Prato.
Quello che... Del Prato. È una sicurezza, è un ragazzo intelligente, un ragazzo... Io stravedo per lui, l'ho sempre detto, non è più un soldatino, come minimo è un tenente, perché sta acquistando anche in personalità, anche nei confronti. Io aspetterei eventualmente altre occasioni per provarlo a centrocampo. Adesso come adesso, insomma, poi c'è Venez, è un brutto cliente, sì. Non dimentichiamoci che Del Prato ha contenuto un certo caso, che
non so se hai visto il gol che infatti ha fatto un golazzo.
Nell'ultima partita il Frosinone ha fatto faville, e quindi io Del Prato non lo toccherei.
Rino dice: sono arrabbiato con la società che non ascolta la tifoseria, che diceva a caratteri cubitali di prendere dei centrocampisti. Beh, Francesco Monaco, in effetti, se stiamo parlando da 12-13 minuti di chi potrebbe giocare qui e là dopo 8 partite, effettivamente mi sembra che, insomma, i nodi siano venuti subito al pettine.
Sì, questo qua già l'anno scorso era stato detto all'inizio del campionato scorso, siamo alle solite, perché mancano Bernabé e Juric, e quindi siamo in difetto di... manca anche Camara, sì. Il quale tra l'altro io vorrei capire come ha fatto a farsi così male Camara, perché lui... esce nel primo tempo, esce e non rientra dopo l'intervallo. L'ultima azione di Camara è quella del rigore. Quindi lui chiede l'1-2 del Prato, entra in area, viene abbattuto da Frabotta, tra l'altro non con un contrasto, viene spinto alle spalle, rigore, dopodiché Camara non vede più il campo e sono passate 2 o 3 settimane.
Ah beh, starà fuori, lesione di alto grado, quindi anche lì 1 mese e mezzo.
Io vorrei sapere quando, cioè mi dispiace molto per lui, però vorrei sapere quando se l'è fatta sta lesione.
Davvero.
Perché poi dopo, alla fine della partita, hanno detto abbiamo tolto Camara perché aveva un problemino.
Sì,
alla faccia,
sì,
del problemino. Alla faccia del problemino. L'ultima azione che ha fatto era un rigore procurato.
Sì.
Così come mi lascia molto perplesso anche l'infortunio di Bernabé, perché sempre in quella partita col Frosinone lui era referto.
Eh sì, nella rifinitura.
È successo qualcosa nella rifinitura, per cui è stato tolto dal referto, però che razza di infortunio puoi subire in rifinitura?
Forse un po' di fretta nel reintegrarlo.
Che 3 settimane dopo sei ancora qui a considerarlo... quasi sicuramente fuori anche per la prossima partita.
Misteri della scienza. Misteri della scienza.
Sì.
Della preparazione.
Un po' più di trasparenza.
Ma no, ma devo dire che tu... Dai, devo dire che tu... Sì, dai. Devo dire che bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Quest'anno, meno male, tutto quello che si può dire lo si dice. Tante società hanno ancora il muro ben elevato su questo. Devo dire anche Parma.
Sono stati fatti passi davanti.
Anche grazie a te, che ti sei sempre battuto sulle nostre frequenze l'anno scorso.
Continuo, perché non c'è mai abbastanza trasparenza, visto che comunque i comunicati degli allenamenti non c'è scritto chi mancava agli allenamenti. Dopo poi tu dai per scontato che Camara non ci sia, che Mihaila non ci sia, però quando uno poi rientra in gruppo capisci dalle foto. Arrivano le foto, vedi Charpentier che si allena e ok, è in gruppo.
Anch'io guardo
Charpentier
le foto.
Poi ci sarà ancora da... Io lo aspetto molto e sono molto curioso quando sarà regime di vedere se ci sarà un'alternanza Charpentier inglese o se per assurdo possano fare degli spezzoni di partita insieme. Però forse andiamo troppo in là.
Vedremo.
Prima aspettiamo che calchi il palcoscenico per più minuti.
Francesco Monaco, grazie, resta collegato in ascolto, perché dopo di te e dopo la pubblicità ci sarà un collega da Reggio Calabria, quindi a noi che piace indagare così,
certo,
vedere un po' in casa d'altri, andiamo a capire bene cosa sta succedendo là, cosa si aspettano, chi ci sarà, chi non ci sarà, questa cosa della finanza. Per il momento, Francesco, ti ringrazio.
Io ringrazio te, un saluto a tutti i tifosi del Parma, ciao.
Grazie Francesco. Allora, prima di andare in pubblicità, un po' di messaggi. Roberto dice: il problema Bernabé è facile da capire. L'anno scorso giocava in centrocampo a 3. No, giocava sì, centrocampo a 3. Giocare a 2 con le sue caratteristiche fa molta fatica. Vedremo, dice Roberto. E in effetti è cambiato. Poi no, dai, basta. Penso sarei. Questo è un altro messaggio. Penso. No, posso sapere cosa ne pensate della svendita di Khedira? Sarebbe servito a noi, ma invece l'hanno regalato, Pedersoli l'ha regalato al Bari. Poi dice: riempiamo il Tardini sabato per far capire ai Reggini che noi siamo Parma. E poi dice: no, non ci va nessuno a vedere suo tal Digmi, dice questo radioascoltatore. Beh, su Khedira ci siamo già espressi. Purtroppo c'è poco da dire alla luce delle cose, a tutti i contorni dell'errore. Poi c'è questo... pare ci sia questo diritto al 50% sulla prossima rivendita. Certo, avremmo preferito averlo noi un giocatore così e non mandarlo a rinforzare a, pare, meno di mezzo milione di euro. Quella che è una diretta rivale a questo punto, il Bari, assolutamente. E, dunque, altri messaggi. Abbiamo pareggiato con Perugia e Pisa, dice Lorenzo. Ora dobbiamo vincere per forza contro la prima in classifica. Cerchiamo di non perdere, va. Beh, direi che primo non perdere, poi dopo, però, io sono d'accordo con Francesco Monaco, il Parma sabato deve dare un segnale e scendere in campo per vincere. Ho anche un messaggio di Luca, lo leggo subito perché riguarda altri sport, così apriamo subito una parentesi. Luca, stamattina tra l'altro ti ho visto in Via Repubblica, ti ho salutato, eravamo in macchina con la nostra troupe, non so se mi hai riconosciuto. Dice che Matteo Trentin ha vinto il Giro del Veneto, bellissima vittoria. Ieri vittoria della Fidanza su pista nel Mondiale dello Scratch. Dice il quartetto azzurro che ha centrato la finale. Sì, stasera la finale, forza Ganna. Poi mi chiede chi è Moro, Maglio Moro. Luca è un giovane di grande talento, Veneto. Poi mi chiede come mai non c'è Bertazzo nel quartetto. Purtroppo è una scelta tecnica questa. Dico purtroppo perché è uno dei miei ciclisti preferiti su pista, ma questo interessa solo a noi e a pochi altri. Luca, andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare della Regina.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Vellutini presenta le nuove collezioni pelle, montoni e cashmere. Vellutini, nel reparto outlet, capi pelle da 187 euro, montoni da 440 euro, maglie in puro cashmere a partire da 98 euro. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo. In strada Tronchi 32, uscita tangenziale 12, Parma. Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, come detto prima della pubblicità, andiamo subito a Reggio Calabria e diamo il benvenuto ad Antonello Placanica, direttore di Forza Regina. Ciao Antonello, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito, per la verità. Sono lusingato, posso dirlo?
Beh,
lo dico sinceramente.
grazie Antonello, grazie mille, ci fa piacere. Antonello, allora, prima di parlare di quello che riguarda tutta la parte tecnica della squadra di Inzaghi, gli ex del Parma, la Reggi, prima di parlare del campo, ieri abbiamo letto tutti, insomma, di questa operazione della Guardia di Finanza sulla Regina, però riguarda la vecchia Regina, tra virgolette, ma sta turbando questa cosa l'ambiente o no?
Assolutamente no. Anche perché ci sono le cose dette, le cose sapute e le cose che ti fa finta di non sapere.
Sì.
La società che aveva sponsorizzato la Regina, che aveva la maglia, sì, che aveva la scritta sulla maglia, sostanzialmente non esisteva.
Una cosa era un segreto di Pulcinella.
Era una società in divenire, che è come se avesse preannunciato.
È caduta la linea, adesso recuperiamo. Comunque, insomma, sì, su questo abbiamo capito che non sta turbando particolarmente l'ambiente Regina, evidentemente, questa operazione. Sì, abbiamo capito che a livello sportivo, almeno la sensazione, che si risolverà in una bolla di sapone o quasi, ma è poi anche, secondo me, corretto, visto che non riguarda la società attuale, la quale ha tutto il diritto così di ripartire, come dire, senza problemi e di scrivere la sua storia, e lo sta facendo anche molto bene in questo campionato. Allora, vediamo se dovremmo avere quasi recuperato il collegamento, vediamo un attimo, però ecco, ci interessa capire un po' quello che sarà. Eccoci, siamo Antonello, adesso ti sentiamo.
Sì. Prego, sì, quasi pure. Come se, sì, pure prima avevo un ritorno io, quasi come se avesse sponsorizzato per annunciare l'inizio delle attività.
Okay.
Ecco. E quindi voglio dire, non la Regina, ma non credo nemmeno che sia un problema, che diciamo è un problema perché le carte erano in sede, ma neanche con la vecchia società ci sarebbero stati problemi. Voglio dire, loro sì, hanno sì, versato sì, questi soldi.
Okay,
poi okay. Voglio dire, nel momento in cui tu versi i soldi, io li ricevo come sponsor, non certo, sono tenuto certo a sapere da dove vengono fuori. Vabbè, quindi sì, quando anche ci fosse stata la vecchia società, non avrebbe avuto nessun tipo di implicazioni.
E allora Antonello, parliamo del campo. Una Regina che arriva a Parma con grande entusiasmo, l'abbiamo letto, più di 3.000 spettatori attesi al Tardini. Che squadra è quella che dobbiamo aspettarci sabato?
Guarda, è una squadra che sta facendo cose impreviste e imprevedibili, sinceramente. Perché al di là di come era nata la squadra, che è nata, sappiamo bene, all'ultimo momento, ma nessuno pensava che quando anche la squadra fosse stata costruita con tutti i crismi, che avrebbe avuto la possibilità di fare un campionato fino al momento del genere. Non nel senso, voglio dire, succede tante volte che delle squadre cominciano la stagione alla grande. Il problema è che la Regina ha cominciato alla grande, ma non sta dando la sensazione di fare sforzi sovrumani.
Sì.
È quasi come se fosse normale.
Sì.
Ecco, la stranezza non è tanto che la Regina sia prima in classifica, è che in un comportamento regolare, perché quest'anno il campionato è molto regolare, ricorda quelli di una volta, si gioca ogni domenica,
vero,
quindi non ci sono partite ravvicinate, quindi c'è una costanza di comportamento che è una cosa che sinceramente comincia a impressionare anche me. Io sono molto, normalmente non mi lascio incantare dalle situazioni, però questa squadra ha una sua logica, ha un suo modo di comportarsi, è molto regolare, nonostante siano passate, voglio dire, soltanto 8 partite. Però sono 2 mesi. Cioè, sono 8 partite,
sì,
ma distribuite in
sì,
2 mesi.
Sì,
e 2 mesi comincia a essere un periodo piuttosto lungo per poter dire se la squadra si comporta, ha assunto un certo atteggiamento. E questa Regina, sinceramente, per il momento, con tutti i suoi limiti, perché poi voglio dire, non è uno squadrone, parliamoci chiaro.
Però la rosa è comunque di valore.
È una squadra che sta dimostrando di essere di valore. Non lo so se lo sia davvero, perché se io poi vado a guardare veramente i singoli giocatori, ce ne sono alcuni che, voglio dire, sono giocatori di spessore, e non parlo di Menez, perché di Menez non posso proprio parlare. Io faccio le pagelle su un sito dopo la partita, io a Menez non metto mai il voto, perché Menez non c'entra proprio nulla con la categoria, ma non c'entra proprio nulla. Quindi non parlo di Menez, parlo di alcuni giocatori della Regina che sono di un certo spessore, ma non tutti. Gli altri sono dei normali predatori di serie B, sui quali puoi fare affidamento o meno. Ripeto, un paio si elevano leggermente più degli altri, ma non è questa squadra così. In campo dimostra invece di esserlo anche quel ragazzino
Fabian, dell'Inter.
Sinceramente, che sembra che abbia sempre giocato a pallone a certi livelli.
Eh sì, giovanissimo.
Quindi, diciamo, questa è un po' la situazione. È un qualcosa che secondo me sta ottenendo risultati superiori a quelle che sono le potenzialità dei singoli giocatori. Messi insieme, poi magari c'è la motivazione di Inzaghi, perché, voglio dire, Inzaghi, al di là dell'aspetto delle capacità tecniche, cioè tutto sommato come allenatore è abbastanza giovane, però evidentemente trasmette carisma, il fatto di essere stato campione del mondo, di aver giocato a certi livelli, cioè, secondo me influisce più come ex calciatore di alti livelli che non come allenatore rispetto all'atteggiamento della squadra.
Anche questa considerazione è interessante. Sì.
Questa è una sensazione che ho, sì, perché voglio dire, come tecnico, ecco, lì per esempio... la cosa strana è che la Regina teoricamente, per quello che si è visto in campo, le partite le avrebbe potute vincere tutte e nella normalità più assoluta, cioè, e nessuno si sarebbe meravigliato guardando lo svolgimento delle gare, però e questo quando è passata in svantaggio ha avuto problemi a modificare il modo di giocare. Se Inzaghi prepara benissimo le partite, ma le prepara bene, veramente bene, e se vanno come dice lui, è difficile che l'avversario, chiunque sia, possa intervenire. Ma se le cose non vanno come prevede lui, e nel caso di Terni, parlo delle due uniche due sconfitte, la Regina ha preso il gol subito, nel caso di Modena non è stata in grado di segnare quando era superiore, lì poi le cose sono andate diversamente.
C'è una domanda... Antonio, c'ho una domanda di un nostro radioascoltatore che dice, una domanda per te, dice: ho letto di lamentele di molti veri tifosi, tra virgolette, che accusano quelli che abitano al nord di prendere il biglietto solo perché la Regina sta andando bene. Io penso che ovunque sia così, ovvio, per una squadra del sud che ha molti che abitano un po' anche al nord, abitano anche al nord Italia, e poi dice: vi aspettiamo a braccia aperte. Ma insomma, allora... sì, polemica sterile, dai, questa, ci sta, la squadra va bene.
Fermati, ti capovolgo il problema. È a Reggio che stanno venendo perché la squadra va bene.
Ecco.
Non al nord. Al nord
sono sempre venuti.
No, al nord sono sempre venuti.
Sì, è vero.
Poi c'è il fatto che per due anni non ci sia stata la possibilità di vedere la squadra. Quindi l'idea di questo della Regina è una cosa strana. Mi permetto di farvi un esempio, scusate se faccio un esempio personale.
Sì.
Mia nonna, che ovviamente non c'è più, è andata via, mia nonna non è mai stata in uno stadio, mia nonna è andata via da Reggio Calabria nel 1961. Mia nonna la domenica chiedeva sempre, te lo dico in dialetto, che ufficio a Regina.
Sì, l'abbiamo capito. Che bello, che bella storia, davvero.
Hai capito?
Sì.
Cioè, la Regina, specialmente per chi non vive a Reggio, rappresenta le origini, quindi la gente la seguirebbe sempre, addirittura, ti ripeto, gente che a Reggio, allo stadio non verrebbe mai, ma se la Regina gioca al nord, è la mia città, che sono le mie origini, quindi certo, 3.000 persone non sono poche di questi tempi,
assolutamente,
però, però guarda, un migliaio ci sarebbe stato comunque.
Sì, come l'anno scorso, infatti.
Sì, voglio dire. Sì. Infatti, l'anno
che
scorso,
era una partita normale, sì, esatto, l'anno scorso.
Adesso voglio dire, quest'anno... Poi, sai, poi c'è un'altra questione. a differenza dell'anno scorso, che la società era nelle mani di persone che non erano regine, quindi c'era in fondo un filo di sospetto, di inquietudine, sì, sì, c'era. Sì, sì. Adesso la società è nelle mani di gente di Reggio o comunque di calabresi, sì, e sì, quindi sai, la senti un po' tua, un po' più tua, sì, che non, voglio dire, della vecchia dirigenza, sì, un po' di situazioni si sapevano, uno, poi sì, dopodiché sei tifoso, certo, te li giri dietro le spalle, basta che la squadra vince, sei contento.
Antonello, visto che
sei quasi riappropriato della squadra, capito?
Ma ci sta assolutamente, questa è una bella cosa, questa è una bella cosa. Antonello, visto che purtroppo siamo un po' di corsa, resterei con te a parlare ancora per molto. Telegrafico, ti chiedo un commento su Hernani, perché Gagliolo lo conosciamo, è un giocatore affidabilissimo che abbiamo apprezzato qui. Vabbè, Colombi, buon portiere. Hernani invece come sta andando?
Guarda, Hernani ha esordito fondamentalmente domenica, sabato per la prima volta, perché sì, poi ha giocato uno spezzone a Modena. Guarda, la sensazione che ho io è che ancora abbia un passo troppo lento rispetto alla Serie B.
Ok.
Nel senso, in campo mi dà l'idea, cioè, saltella, cammina corre sulle punte. Non lo so.
Non ci stai dicendo nulla che non conosciamo, quindi ti confermo abbastanza la tua sensazione.
Poi, voglio dire,
la tecnica c'è, esatto, la tecnica c'è, il passo un po' meno.
Da quel poco che ho potuto vedere, se Inzaghi dovesse cambiare e fare un centrocampo a 5 con Hernani e Krišetić centrali a distribuire il gioco, uno un po' più avanti, un po' più dietro, va bene. Con il centrocampo a 3, onestamente, faccio un po' fatica a vederlo. Però è una mia sensazione, voglio dire, visto un'ora di...
Sì, 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 certo.
Con un'ora
certo,
di un giocatore certo, di calcio, che voglio dire, è difficile poter
giudicare,
esprimere certo, un giudizio significativo.
Lo vedremo probabilmente anche sabato. Antonello Placani,
non sono convinto
che sia titolare. Sì, 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 vedremo.
Sì,
vedremo.
Credo che Chris, che abbiano dato la possibilità a Chris Tigi di fermarsi un attimo, sì, perché sì, sta tirando la carretta già dall'anno scorso.
Sì, facile. Grazie mille Antonello Placanica, direttore di Forza Regina. Alla prossima, Antonello, ci risentiremo al ritorno.
Sono a vostra disposizione,
grazie,
quando volete, con molto piacere.
Gentilissimo, piacere nostro. Grazie Antonello, insomma ci siamo tolti anche un po' di curiosità. Prima di contattiamo allora il nostro prossimo ospite, anzi andiamo in pubblicità, sì, andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Notizie dall'USL di Parma. Gli ispettori micologi dell'azienda USL sono a disposizione dei cittadini per certificare la commestibilità dei funghi. Il servizio è gratuito per il consumo diretto, la somministrazione e la vendita, mentre è a pagamento per la vendita all'ingrosso, al costo di 40 centesimi per chilogrammo di funghi controllati. Gli ispettorati micologici sono a Parma in via Vasari, a Borgotaro in via Benefattori, a Langhirano in via Roma e a Fornovo in via Solferino. Orari di apertura e modalità di accesso sono sul sito www.ausl.pr.it. I funghi sono una prelibatezza da gustare in tutta sicurezza. Meglio rivolgersi ai servizi dell'Ausl e non fidarsi di presunti esperti.
Radio Parma 102-104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci, allora questa sera c'è calcio e calcio, ovviamente è giovedì ed è con noi il conduttore Beppe Milano. Ciao Beppe.
Uno dei conduttori. Uno dei conduttori. Penso che sia la trasmissione televisiva italiana con più conduttori che ci siano, perché siamo in tre praticamente, ci sono più conduttori che ospiti, a parte le battute. Buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna. Stasera torniamo e torniamo a cavallo di due partite molto interessanti. Dopo il pareggio con il Pisa arriva la prima della classe, non sarà male immagino.
Beppe, stasera ci sarò anch'io in studio, perché sì. Mi ha invitato. Insomma, stasera poi mi sto preparando due o tre cosettine da appuntare a Luca Ampolini, con tutto il bene che gli voglio, però aspettavo da un po' questo confronto che tu mi concedi questa sera, perché insomma gli faccio un po' le pulci stasera, se permetti.
Ma assolutamente sì, ma anche perché ci ho pensato, chi meglio dei radiocronisti di Radio Parma, l'ho seguito da vicino, l'ho sofferto da vicino assieme ai tifosi il cammino fino a questo momento del Parma, e lo farete fino a fine stagione, quindi doverosamente, anche per fare un po' di pubblicità a questo sforzo importante della nostra emittente, ma poi anche perché, insomma Alberto, tu ci puoi dire in prima persona come vedi questo Parma e soprattutto commentare, come facciamo sempre noi col sorriso, le boutade di Ampolini oppure degli altri ospiti che saranno con noi, perché assieme a te ci sarà Pierpaolo Nulli, un super tifoso, uno che segue da tempo il Parma e ne ha da dire non poco, ma poi ci sono come sempre Luca Ferrari, Stefano Frigeri che anche lui insomma sta affinando le armi per dare qualche spunto in più per questa sera, che sarà una serata davvero molto interessante da seguire.
Sì, perché Beppe, per chiudere anche con te, lo diciamo, questa è una partita, forse davvero di esami, piccoli esami il Parma ne ha fatti, superati o meno fino a qui, ma quella di sabato sembra davvero un esame piuttosto importante.
Dico solo un numero, 3, ed è l'avete ripetuto tante volte durante questa settimana di Palla in Tribuna, 3, che è il numero dei gol subiti dalla regina. Questo è riassume la filosofia di Inzaghi, riassume quello che è la regina quest'anno, riassume quello che ci dobbiamo attendere sabato nella sfida contro i calabresi. Un Parma che costruisce e fa fatica a segnare contro una formazione che probabilmente, se contro il Pisa, contro altre squadre, possiamo dire peccato non aver concretizzato le azioni che abbiamo avuto a disposizione, sabato probabilmente di azioni, gol, di possibilità di andare in rete ne avremo non poche, pochissime, guai a sbagliarle, perché davvero è una partita dove devi essere più che mai concreto, concretissimo, per riuscire a fare questi punti che sono davvero molto importanti, perché è una sfida davvero da non sbagliare.
E allora questa sera proveremo a decifrarla ancora meglio alle 21 su 12 TV Parma, calcio e calcio. Ciao Beppe, a stasera.
Buon lavoro, ciao, un abbraccio agli amici di Palla in Tribuna.
Grazie Beppe. Allora, e a proposito di tifosi, l'abbiamo detto, ne ospitiamo uno che ci viene a trovare così ovviamente telefonicamente per la prima volta in questa stagione, il consigliere di PPC Maurizio Braghiroli. Ciao Maurizio.
Ciao, buongiorno.
Allora intanto scusami se ho tardato con la telefonata, ma hai visto che ci siamo dilungati, insomma avrei sentito con tanti ospiti, oggi sono arrivato un po' lungo, lo devo ammettere.
Sì,
ma
non ti preoccupare, non c'è problema.
Maurizio, tu che Parma ti aspetti, che Parma vorresti anzi sabato contro la regina?
Beh, io intanto sabato contro la regina vorrei un Parma che riuscisse a vincere, perché è importantissimo vincere, sia per la classifica, anche per il morale, anche perché punti, insomma, tra la Ternana e domenica scorsa, sabato scorso Pisa, insomma, non aver fatto bottino pieno con il Pisa e aver perso 3 punti con la Ternana, visto che ci sono stati anche dei risultati favorevoli, insomma, è un peccato non aver vinto ed essere un po' lontani dalla regina, che comunque è una squadra forte. Ecco.
Sì, perché secondo me tra Pisa... Lascio stare la partita con il Bari, perché il Bari è una squadra di valore, però tra Perugia, sì, Ternana e Pisa, insomma, aver fatto 2 punti, ecco, secondo me è lì che dobbiamo, cioè, ti fa capire che questo Parma deve crescere. Secondo te, in quali uomini, da quali uomini ti aspetti di più?
Beh, guarda, io mi aspetto qualcosa di più in attacco, perché facciamo molta fatica a segnare, molta fatica. A volte ci distraiamo un po' anche a difesa, poi anche a centrocampo. È vero che Pecchi ha fatto dei passi in avanti notevoli, perché gli uomini sono quelli dell'anno scorso, certamente si vede un gioco diverso, però sia in fase di conclusione e a volte anche in difesa c'è qualche distrazione che quasi sempre la paghiamo, insomma.
Mann è uno dei giocatori più così, sempre più dibattuti tra i tifosi. Tu che opinioni ti sei fatto sul rumeno, e soprattutto se insomma provi il suo utilizzo sulla destra, o sei come alcuni tischieri, con quei pochi che lo vorrebbero vedere a sinistra?
No, beh, io a destra lo vedo bene Mann. Poi sì, chiaro, giocherebbe bene anche a sinistra, però diciamo che comunque a destra mi sembra che dia po' di più di quanto non dia a sinistra.
Secondo te qual è stato, Maurizio Bragheroli, il miglior acquisto di questa stagione? Forse è quello che c'è in panchina?
Sì, può essere quello che è anche panchina, ma anche Romagnoli, a parte qualche cosa qui, mi sembra un buon acquisto. Comunque sì, beh, certamente Pecchia è... credo che, insomma, io ho fiducia nell'allenatore, anche sono andato a vederlo anche quando ero a Pinzolo, e devo dire che comunque ho fiducia in tutto il suo staff, però è chiaro che adesso devono arrivare anche i risultati, insomma.
Sì. Allora dai, ti chiedo, Maurizio, così bando alla scaramanzia, da tifoso, un pronostico per sabato.
Bando alla scaramanzia?
Sì.
Beh, bando alla scaramanzia, facciamo 2-1 Parma, va.
Sì, dai. Del resto, se non ci credono i tifosi nella vittoria, dopo come si fa a chiedere di crederci alla squadra? Quindi...
No, assolutamente, noi esatto. Ci crediamo. Era solo dal punto di vista scaramantico.
Ma sì, ma non siamo scaramantici. Come dice qualcuno, la scaramanzia rispecchia la debolezza delle persone, quindi noi vogliamo essere forti anche in questo.
Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo.
Maurizio Bragheroli, con la promessa di risentirci presto con più tempo,
sì.
Intanto ti ringrazio e ovviamente buona partita per
grazie
sabato.
Grazie a voi, un saluto a tutti quelli che ascoltano Palla in Tribuna e a presto.
Ciao Maurizio, grazie mille, consigliere di Parma Partecipazioni Calcistiche. È tutto per questa puntata, insomma di temi ce n'erano tanti, continueremo, diciamo proseguiremo questa puntata stasera a Calcio e Calcio alle 21 e poi domani ovviamente torna qui poco dopo le 14 Palla in Tribuna. Grazie a Simonetta Colligni in regia e grazie a voi per averci seguito.